Ein Prosit der Gemütlichkeit.
Ok, e poi mi fermo perché cantare non è proprio tra i miei talenti. Ci sta iniziare la terza stagione di Of Good Dutch con un bel brindisi. Non so quanti podcast amatoriali arrivano fino alla terza stagione, per cui ci siamo guadagnati una bella birra per iniziare la nuova stagione con il piede giusto. Che dirvi, bentornati, e bentornati con un po' di ritardo in verità. Dovete sapere, volevo registrare questo episodio almeno una decina di giorni fa, ma l'influenza ha deciso di mettermi KO e solo adesso forse non mi sentirete più troppo raffreddato. Non volevo posticipare però ancora questo episodio, che già avevo rimandato l'anno scorso, sulla festa popolare tedesca per eccellenza, su uno dei simboli della Germania nel mondo, l'Oktoberfest. In fondo non si può fare un podcast sulla Germania senza aver fatto ancora un episodio sull'Oktoberfest. Sì, qualcuno forse mi dice, potresti aspettare ancora, l'Oktoberfest in fondo si svolge a ottobre, lo dice il nome. E invece no, perché la prima cosa che scoprirete in questa terza stagione è che l'Oktoberfest si svolge quasi interamente a settembre. Perché si chiama festa di ottobre allora? Beh, ascolta la sigla e il resto della puntata che te lo spiego. Una festa di ottobre che si svolge a settembre può sembrare singolare. Ancora più singolare, e secondo me qui qualcuno rimarrà sorpreso, è il fatto che inizialmente l'Oktoberfest nulla aveva a che fare con la birra, che poi oggi è il simbolo di questa grande festa bavarese. Come sempre è la storia che ci chiarisce molto le idee e ci spiega come l'Oktoberfest è diventato quello che è oggi, cioè una grande festa nazionale e internazionale. Riavvolgiamo allora il nastro. È il 1810. Non esiste ancora una Germania unificata, la Baviera è un regno autonomo che è governato dalla potente famiglia Wittelsbach. Il principe Ludwig, che salirà al trono un decennio più tardi, si appresta a sposare la principessa Teresa di Sassonia Hildburghausen, un matrimonio importante tra due nobili famiglie tedesche per un principe che diventerà poi uno dei più iconici e famosi re della storia della Baviera. Fu così che si decise di organizzare una grande festa per commemorare l'evento. Il matrimonio si sarebbe svolto il 12 ottobre. Ludovico e Teresa andavano a nozze e davano avvio a 5 giorni di festa. Una festa di ottobre, insomma, una Oktoberfest. E sì, l'Oktoberfest nasce come festa per un matrimonio, a cui venne invitata la popolazione di Monaco. Se vi siete lamentati dei matrimoni a cui avrete dovuto partecipare quest'estate o quest'anno, e se pensate che magari ci sia un parente o un amico che ha esagerato, ora sapete che Ludovico di Baviera probabilmente li ha decisamente superati. La festa per il matrimonio di Ludovico e Teresa non aveva praticamente nulla a che vedere con quello che oggi chiamiamo Oktoberfest. Non c'era la birra, non c'erano gli stand organizzati, era una festa quasi spontanea. Eppure proprio alcune delle caratteristiche di questa festa hanno poi lasciato per sempre il segno sull'Oktoberfest. A partire dal nome, chiaramente, ma poi anche per quanto riguarda per esempio la location dove ancora oggi si svolge questa festa. I 5 giorni di festa per il matrimonio tra Ludovico e Teresa prevedevano alla fine una grande corsa con dei cavalli. Affinché la corsa si potesse svolgere regolarmente e il pubblico atteso potesse godersi lo spettacolo in onore della famiglia regnante, venne ricercato uno spazio ampio, privo di ostacoli, dove poter montare l'occorrente e accogliere le persone. A circa 20 minuti di distanza dal centro di Monaco, in quella che allora era una distesa fuori dalla città, venne trovato questo posto. Si trattava di un semplice e grande prato, Wiesen in tedesco o Wiesn in bavarese. Qui vennero allestiti i palchi e venne accolta la popolazione per i 5 giorni di festa. Una festa che ebbe un così grande successo che i regnanti decisero anche negli anni a venire di replicarla. Quel prato inizialmente anonimo e senza nome venne così rinominato in onore della nuova principessa Theresienwiese, il prato di Teresa. E ancora oggi, infatti, l'Oktoberfest si tiene proprio lì, al Theresienwiese. E non è un caso che ancora oggi molti bavaresi non si riferiscono all'Oktoberfest proprio come Oktoberfest, ma semplicemente come il Wiesn. È una parola che è diventata una sorta di soprannome della festa. Anzi, in alcune regioni germanofone si fa riferimento alle feste ispirate all'Oktoberfest, però con questo nome. Per esempio, nello stesso periodo a Vienna si svolge il Wiener Wiesn, impropriamente detto appunto l'Oktoberfest di Vienna. La location c'era, gli invitati erano rimasti soddisfatti, insomma, le premesse per replicare ancora questa grande festa c'erano tutte. L'anno successivo, il 1811, l'Oktoberfest fece già un importante passo verso la sua forma attuale. Accanto alla corsa dei cavalli venne organizzata la festa dell'agricoltura bavarese, che aveva l'intenzione di celebrare i prodotti tipici della Baviera. Quella festa, che si svolge accanto all'Oktoberfest ancora oggi ogni 4 anni, diede in un certo senso la spinta all'evoluzione dell'Oktoberfest. Anno dopo anno, infatti, iniziarono a comparire sempre più spesso gli stand con le birre e le salsicce, rozze punk dove gli ospiti potevano sostare tra un festeggiamento e l'altro, e tutto quello che si possa immaginare come un elemento conviviale. La festa cominciò ad attirare sempre più visitatori da tutta la Baviera, ma anche da qualche regione e regno limitrofo. Se intorno al 1820 sono attestate le prime giostre da Luna Park, è nel 1850 che l'Oktoberfest ottiene un'altra importante legittimazione. In quella occasione venne innalzata per la prima volta la statua della Baviera, che ancora oggi è il simbolo dell'evento e che non si può non vedere se siete all'Oktoberfest. E se a un certo punto la corsa dei cavalli, che del primo Oktoberfest era stato un simbolo, scomparve, un altro simbolo si fece prepotentemente strada sul Theresienwiese, la birra. Già nel 1892 era stata formalmente introdotta una delle istituzioni di questa festa, il Maß. Il Maß è quasi una via di mezzo tra un simbolo, un bicchiere e un'unità di misura. Si tratta infatti del boccale da un litro nel quale viene versata la birra alla spina. Ancora oggi la tradizione dell'Oktoberfest vuole che la birra venga versata solo nei grossi boccaloni tipici della Baviera e spillata sempre un litro alla volta. Insomma, se pensate di andare all'Oktoberfest solo per farvi un bicchierino, mi sentirei di dirvi che non è esattamente il posto che fa per voi. Proprio perché la quantità di birra cominciava ad aumentare e stava diventando un simbolo della festa, nel 1896 le birrerie storiche di Monaco di Baviera fecero fronte comune, contribuendo a un grande cambiamento nella forma dell'Oktoberfest. Fino a quell'anno, come detto, la birra veniva venduta in degli stand piuttosto semplici e di fortuna. Non c'erano inoltre vere e proprie regole su chi potesse vendere quale birra. Tuttavia, volendo escludere la concorrenza dei birrifici delle zone limitrofe, le 6 birrerie di Monaco di Baviera fecero fronte comune installando delle enormi tende che diventarono un altro simbolo dell'Oktoberfest, i Bierzelten, detti anche Festzelten. Da quel momento in avanti fu stabilito che la birra dovesse essere venduta e servita esclusivamente in questi tendoni. Il passo successivo fu quello di escludere letteralmente le altre birrerie bavaresi dall'Oktoberfest. In questo modo, una delle pietre miliari della festa fu definitivamente posata. Esclusivamente le 6 marche di birra storiche di Monaco di Baviera sono autorizzate a produrre e servire i fustoni di birra per questa occasione. Si tratta di Paulaner, Spaten, Hofbräu, Hackerpschorr, Augustina e Löwenbräu. Sono queste le birrerie che regnano ancora oggi all'Oktoberfest. Con l'istituzione delle Bierzelten possiamo dire che l'Oktoberfest ha assunto la forma più vicina possibile a quella attuale. Nel corso dell'ultimo secolo, nonostante le battute d'arresto dovute alle guerre, questa grande festa popolare non ha fatto altro che accrescere le sue dimensioni, cercando di tenere fede il più possibile alla tradizione nata nell'Ottocento. Ma come si svolge in effetti l'Oktoberfest? Quello dell'Oktoberfest è a tutti gli effetti un vero e proprio rituale, che però si è anticipato ormai da quasi un secolo di diverse settimane, svolgendosi quasi integralmente a settembre. Le ragioni di questo anticipo, che ha reso l'Oktoberfest, praticamente un Septemberfest, è meno fantasiosa di quanto si potrebbe immaginare. Ha a che fare con ragioni puramente climatiche. Con il clima più mite di settembre, infatti il numero dei visitatori è progressivamente cresciuto, fin da quando a inizio Novecento si anticipò di qualche settimana questa grande festa popolare. L'inizio dell'Oktoberfest segue, dal 1950 in poi, un rituale ben preciso, che viene copiato poi in giro per l'Europa e per il mondo dalle feste popolari che imitano quella bavarese. Alle 12 in punto del primo giorno di Oktoberfest, che cade sempre di sabato, il sindaco di Monaco di Baviera si reca in uno dei grandi Festzelten insieme al presidente del Land Baviera. Qui, a colpi di martello, il sindaco rompe il primo barilone dell'Oktoberfest di quell'anno e quando la birra comincia a uscire, urla al pubblico «O zapft ist», che in dialetto bavarese significa qualcosa del tipo «è spillata». A questo annuncio, che è accolto in modo festoso dal pubblico, segue un augurio a tutti di un sereno Gießen. A quel punto riempie il primo boccale, lo porge al presidente del Land Baviera che lo sorseggia, dando ufficialmente il via alla festa. Questa apertura solenne porta con sé, secondo me, due curiosità. La prima è che la cerimonia della prima spillatura viene trasmessa live e in Eurovisione, per intenderci proprio come il Festival di Sanremo. Inoltre, il Theresienwiese apre già alle 9 del primo giorno di festa. Tuttavia, dalle 9 alle 12, cioè il momento e la cerimonia che vi ho appena descritto, non può ancora essere servita la birra. Solo dopo l'annuncio o Zapft ist, i birrifici presenti possono cominciare a spillare la birra per tutti gli avventori per tutta la festa. Cos'altro contraddistingue l'Oktoberfest oggi? Abbiamo detto del Maß, il boccalone da un litro, e dei soli 6 birrifici autorizzati alla produzione. La birra regina dell'Oktoberfest, in alcuni giorni e casi l'unica che potrete ricevere, è la Märzen, una birra lager della famiglia delle birre bionde, con una componente e un sapore alcolico un po' più decise di una tradizionale bionda. È sempre la storia a venirci in soccorso e a spiegarci il motivo per cui la Märzen è la birra dell'Oktoberfest. Per lungo tempo la produzione di birra in Baviera era consentita solo tra settembre e aprile. Con l'avvio dell'Oktoberfest, specialmente quando iniziò a crescere in termini di presenze, il breve periodo di produzione di settembre non era più sufficiente ai maestri birrai. Questi ultimi, in previsione dell'Oktoberfest, cominciarono così a produrre questa birra, la Märzen, che essendo più alcolica durava più a lungo e poteva essere spillata proprio per l'Oktoberfest senza intaccare la normale produzione. Oggi ovviamente non esiste più questa legge, ma la tradizione si è mantenuta nel tempo. Altra tradizione, per certi versi meno recente, è quella dei tradizionali abiti dell'Oktoberfest, che hanno un nome diverso e preciso per gli uomini e per le donne. L'abito tradizionale maschile è chiamato Lederhosen, letteralmente pantaloni di pelle. Lederhosen farebbe in effetti riferimento solo alla parte inferiore, cioè appunto gli spessi pantaloni di perle che si fermano poco sotto il ginocchio e che si reggono grazie a delle spesse bretelle. Tuttavia, oggi con Lederhosen si fa riferimento all'intero completo, che include la tradizionale camicia a scacchi bavarese e in alcuni casi un cappello piumato. Il cappello piumato ha oggi perso il suo originale significato, ma in passato aveva un valore ben preciso. Infatti, quanto più lunga la piuma, tanto più nobile e importante era la persona che portava quel cappello. L'abito tradizionale femminile è invece il Dirndl, uno scioglilingua in effetti difficile da pronunciare. La sua origine è in realtà contesa tra Baviera e Austria, tanto che spesso ci si riferisce al Dirndl anche come al tipico abito tirolese. Il Dirndl era l'abito messo dalle giovani ragazze, spesso serve, nella zona compresa tra il sud della Baviera e l'Austria. Nel dialetto locale, questa parola in realtà indicava proprio quelle giovani donne o ragazze delle classi sociali inferiori. Il vestito da loro indossato prendeva il nome di Dirndlkleid, che con l'andare del tempo è diventato appunto semplicemente il Dirndl. Questo vestito si compone di più parti a differenza di quello maschile, anche se oggi se ne possono acquistare anche di pezzi unici che somigliano piuttosto a dei normali vestitini. Il vestito originale comprende camicetta bianca, grembiule, gonna, calze e il corpetto con la tradizionale e iconica abbondante scollatura. Come nel caso dei cappelli piumati, anche il Dirndl aveva alcuni codici e significati che con il tempo sono andati parzialmente persi. Una delle tradizioni più interessanti riguarda per esempio il nodo del grembiule. Se il nodo del grembiule era sul lato sinistro, significava che la donna era single, mentre il nodo sul lato opposto indicava che la donna era già impegnata. Non può poi mancare la tradizionale musica bavarese, che viene allegramente suonata in tutti i tendoni. Quest'ultima è stata, a inizio millennio, soggetta a una forte discussione. Verso la fine degli anni 90 si diffuse sempre di più la tendenza a sostituire le musiche tradizionali con quelle pop e da discoteca. Questo produsse un forte malcontento nelle famiglie e nei tradizionali avventori bavaresi, che paragonarono l'Oktoberfest alle feste estive di Maiorca, località spagnola amata dai tedeschi per le proprie vacanze. Così, dal 2005, nei tendoni è obbligatorio suonare musica bavarese almeno fino alle 18, orario a partire dal quale è ammessa anche musica pop e con volume più elevato, al fine di non disturbare eccessivamente le famiglie con bambini e gli anziani. È molto difficile affermare se l'imposizione della musica bavarese ha salvaguardato lo spirito originale di questa grande festa popolare. In effetti oggi una delle principali critiche che i bavaresi rivolgono a questa grande festa è proprio quella di aver perso autenticità e di essere solo un contenitore di stereotipi per turisti. Certo, si beve ancora la Märzen, si mangiano le portate della tradizione bavarese dai Wurst allo Stinco ai dolci, e la statua di Baviera vigila sempre sul Theresienwiese. Eppure l'atmosfera da Luna Park e gli stand uniformati rendono il tutto meno autentico secondo i locali, tanto che sempre più spesso si sente un abitante di Monaco preferire questo o quel festival in altre zone della regione o della Germania. E voi cosa ne pensate? Siete già stati all'Oktoberfest? Mi farebbe davvero piacere sentire le vostre opinioni e le vostre esperienze nei commenti e sui nostri social. Io per il momento però vi saluto, ringraziandovi di essere qui anche per questo inizio di terza stagione. Come al solito vi ricordo di seguirci sulle nostre pagine Facebook e Instagram e condividere questa puntata di Auf gut Deutsch sui vostri profili social taggandoci. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Auf Wiedersehen! Anzi, what's up ist...